ricettazione e frode fiscale.
Confronto imprese e sindacati stasera a Roma sull'accordo per la produttività raggiunto ieri da Confindustria, ABI, ANIA, Alleanza per le cooperative e Rete Imprese. In ballo oltre 1,5 miliardi di fondi stanziati dal governo. La Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi, una decisione attesa dai mercati europei in gran parte positivi. Piazza Affari invece in ribasso, appesantita dai bancari. Il FTSE MIB cede circa un quarto di punto. Questa edizione termina qui, appuntamento a più tardi.
Rav24.com
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho Lupin, il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa, e anche un po' a me però però è simpatico e non saprei dire.
Crescita debole anche nel 2013 e adesso a dirlo è proprio Mario Draghi, che sì, è vero che ha lasciato i tassi di interesse invariati a 0,75%, cose che qualche anno fa, ma lasciamo stare, così come la Banca d'Inghilterra che li ha lasciati a 0,5, ovviamente quelli della Fed sono invece tra addirittura 0 e 0,25, il che significa che la prossima mossa della Fed, da oltre a quelle già disperate, non potrà che essere quella dei tassi negativi, territorio inesplorato, ma che a nostro avviso non sarà poi così lontano nel tempo. Comunque benvenuti, questa è la Controlla in diretta giovedì 8 novembre 2012, 15:06. Chi vi parla è Valerio Lo Monaco, entrate in contatto con me in chat sul nostro sito, sia che stiate seguendo la trasmissione in audio oppure che la stiate seguendo anche in audio video alla pagina video radio di Raz24.com, oppure ovviamente fatelo attraverso l'email, come continuate a fare ogni giorno, grazie, attraverso l'email diretta at Raz24.com. Ci sono parecchie cose da dire, questa della Banca Centrale Europea era ovviamente solo una breve, così come un paio di brevi ci sono in merito alla Grecia. Noi abbiamo titolato stamattina sulla voce dei ribelle che Atene è di nuovo in fiamme, il che era ovvio considerando il fatto che, malgrado gli scioperi dei giorni scorsi, i cittadini sono riusciti a ottenere che nulla praticamente, nel senso che stanotte, curiosa, io ho scritto in più di una circostanza nelle ultime ore che la votazione avvenuta da parte del Parlamento Europeo per approvare le norme delle quali si è discusso a lungo è avvenuta di notte, intorno a mezzanotte, è una cosa stranissima, questa qui non è molto comune. Ben inteso, è comune che sedute parlamentari arrivino anche fino a tarda ora, ma non è proprio comune che una decisione di questo tipo venga presa in un orario tra virgolette così scomodo, ecco, diciamo così. In Italia generalmente vengono prese nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per i primi titoli dei giornali, dei telegiornali delle 20, invece in Grecia stavolta è successa a mezzanotte. Comunque i cittadini, molti, moltissimi, erano lì e sono scesi in piazza. Del resto le notizie che arrivano, e questa volta parliamo dal punto di vista economico, dalla Grecia, non sono rassicuranti, oltre al fatto che sì, certo, adesso partirà questa nuova tranche da 31,5 miliardi nuovi prestiti per continuare a soffrire, di fatto questa sì partirà, però le norme delle quali abbiamo parlato sul nostro sito sono ovviamente importantissime. Una cosa che va rilevata è che a questi tagli sugli statali, che sono i primi ovviamente che ogni governo può fare, perché una delle prime cose che può fare un governo è proprio quella di tagliare al proprio interno, o meno sui lavoratori sui quali ha un controllo diretto, tra questi questa volta c'è stata una diminuzione degli stipendi piuttosto ingente, ma le forze di polizia lo hanno subito o lo subiranno solo per il 2%, il che non è affatto un caso. Chiaramente fare un taglio molto più grande proprio a chi poi in piazza di lì a poco sarebbe dovuto andare a difendere il Parlamento dai cittadini imbufaliti sarebbe stato poco igienico, ecco, usiamo questo termine. E no, in realtà il governo in maniera piuttosto pelosa ha voluto risparmiare le forze di polizia proprio perché di queste evidentemente ha bisogno. Comunque i dati che arrivano non sono affatto buoni ed era ovviamente facile aspettarselo. Oggi la disoccupazione in Grecia ha toccato un nuovo record, siamo al 25,4%. Ad agosto il tasso dei disoccupati era salito al 25,4% dal 24,8% di luglio, il che è ancora peggio. Dai dati diffusi oggi emerge un peggioramento del mercato del lavoro nel giro di un solo anno, tenuto conto che ad agosto del 2011, quindi un anno fa, il tasso di disoccupazione era al 18,4%, parliamo di oltre 7 punti. Tra i più giovani, e questa è la nota più dolente, più della metà è senza lavoro, con una percentuale che ha raggiunto il 58%. Malgrado questo, e poi voltiamo pagina anche perché volevo farvi ascoltare una lunga intervista che ho realizzato stamattina con Massimo Fini, al quale ho voluto tornare di prepotenza sulle elezioni statunitensi, però dicevo, malgrado questo, malgrado i dati, malgrado il fatto che tutte le politiche economiche attuate sino ad ora non hanno portato che a un peggioramento della situazione ellenica, il premier Samaras stamattina ha detto che è stato un passo decisivo per la ripresa. Dopo l'ok al piano di austerity, dice, il paese volta pagina, ha fatto un passo decisivo verso la ripresa, passo per il quale sono contento. Solo lui probabilmente è contento, ma il punto che va rilevato è il seguente: malgrado questo piano di austerità da 13,5 miliardi e il fatto che Stornuraras ha precisato comunque che ora iniziano le difficoltà, lasciando intendere che non sarà facile mettere in atto il piano, e ha invitato l'Unione Europea a fare il suo dovere, il fatto di dire ai greci che devono fare il proprio di dovere e soprattutto che il paese deve voltare pagina non vi sembra un po' una presa per il culo? Cioè, parliamoci chiaro, voltare pagina, ma che vuol dire voltare pagina? Voltare pagina è un piffero.
Save it for tomorrow. A thousand words that we won't have to see. No. Another penny for your thoughts. A dollar for your sorrow. It's your silence, and that's the price we pay.
vero, le metafore del signor Di Prisco sono bellissime, scrivono in chat, sottoscrivo, non solo, sono dei commenti sempre interessantissimi che non fanno che aumentare poi il valore del pezzo al quale sono relativi, il che ci fa molto onore. Un nostro abbonato evidentemente molto attivo e fortunatamente attivo in maniera cogente, diciamo così. Questa è una delle bontà del fatto che i commenti sul nostro giornale La Voce dei Ribelli siano riservati ai soli abbonati. Insomma, evitiamo spammers o gente che non ha niente di meglio da fare che andare a imbrattare internet da tutte le parti. Ipocrisie, proprio questo, voltare pagina in una situazione del genere è una grandissima ipocrisia, non si volta pagina neanche per il cavolo, scusate tanto, qui se si devono fare delle riflessioni si fanno, non è che qualsiasi decisione presa poi il popolo debba per forza di cose voltare pagina. Un'altra di queste frasi che si sentono spesso e che non si capisce bene per il quale dovrebbero essere digerite da tutti è dobbiamo chiudere i conti col passato. D'accordo, chiudiamoli pure i conti col passato, però qualcuno li dovrà pagare o no? Questi conti. Cercavo, dicevo, di tornare un pelo sulle elezioni statunitensi, perché molte cose cominciano a venire fuori dopo un po' di ore dal risultato principale. Una di quelle che inizia a venire fuori, che però a mio avviso non viene a mio modo di vedere sottolineata a sufficienza, perlomeno negli articoli che ho letto fino ad ora, è che sì, il popolo statunitense è andato a votare, ma c'è una delusione evidente rispetto alle elezioni di 4 anni fa. Lo si evince facilmente se si va oltre la semplice vittoria di Obama e si esamina invece il voto nel dettaglio, a cominciare dall'affluenza. Ora, 4 anni fa si recarono alle urne oltre 131 milioni di persone contro i 117 di martedì scorso, attenzione, quindi più oltre 14 milioni di persone in meno, un enorme calo della partecipazione del quale ha risentito soprattutto la compagine democratica. Nel 2008, quello che poi sarebbe diventato il presidente più votato della storia degli Stati Uniti, si aggiudicò la vittoria con più di 69 milioni di preferenze, pari al 53% dei voti totali, mentre lo sfidante dell'epoca, John McCain, si fermò a poco meno di 60 milioni. Di contro, occhio, 2 giorni fa, Obama ha ottenuto la rielezione soltanto, si fa per dire, con 59 rotti milioni di voti, e anche il candidato repubblicano Mitt Romney ha fatto registrare un sensibile calo, fermandosi a quota 57 milioni. Cifre che in percentuale pesano però maggiormente sui democratici, che nel 2012 hanno fatto registrare un calo del 2,7%, attestandosi a quota 50%, mentre il GOP risulta addirittura in crescita di oltre il 3,6%, avendo ottenuto il 48% totale delle preferenze. In sintesi, l'inquilino della Casa Bianca, pur avendo vinto, ha perso circa 10 milioni di voti, che corrispondono, è evidente, ad altrettanti cittadini delusi.
Like
di voi di musica se ne intende parecchio, molto più di me certamente. Mi hanno appena mandato di mail, ma questi in onda erano i Burning Heads. Sì, erano i Burning Heads, dei quali siamo onorati di essere tra quelli che li trasmettono. Sono arrivati ieri 10 nuovi brani, altrettanti ne stanno arrivando da altri gruppi in questi giorni, perché abbiamo fatto un piccolo investimento musicale che ascolterete nei prossimi giorni. Ma torniamo al punto, e sul punto rimaniamo, non prima di avervi risposto a un paio di domande. Non ho chiesto di collaborare alla Voce Ribelle, no, non gliel'ho chiesto, io non lo conosco, credo di non conoscerlo, a meno che non l'abbia incontrato, mi riferisco a Di Prisco, a meno che non l'abbia incontrato in qualcuna delle presentazioni o delle conferenze alle quali andiamo regolarmente. Non gli ho chiesto di collaborare per un motivo semplice, che noi non possiamo chiedere alle persone di collaborare nel momento in cui qui tutto ciò che facciamo è ovviamente per spirito di servizio, e non vorremmo mettere le persone poi nella circostanza di dover dire di no perché magari non hanno il tempo o perché si aspettano giustamente un rientro da quello che fanno. Noi lo facciamo, come dicevo, per spirito di servizio, però naturalmente tutti i suoi commenti, molti dei suoi commenti li facciamo risaltare parecchio, perché ne vale la pena. Stato dichiara bancarotta, ci vuole una trasmissione apposita. Alcune cose che ti hanno risposto in chat, caro Emanuele, sono quelle che possono accadere, però francamente la puntata di oggi verte su altro, magari ne parliamo domani stesso, vediamo. Fisicamente vuol dire di persona, è evidente. Allora andiamo avanti, ci sono parecchie cose che stanno cambiando negli Stati Uniti, ne ha parlato Deborah Billy di una di queste qualche giorno fa e noi arriviamo con un pelino di ritardo. L'agenzia di rating USA Standard & Poor's ha perso infatti una class action dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver assegnato in modo fuorviante e ingannevole un giudizio di AAA sui titoli derivati che si sono poi rivelati tossici. Questo lo ha stabilito il giudice del Tribunale Federale dell'Australia, dando partita vinta a 13 comuni australiani che avevano acquistato l'obbligazione incriminata. Un'agenzia di rating ragionevolmente competente non avrebbe potuto assegnare il rating di AAA a quel prodotto, ha spiegato il giudice, definendo il titolo tremendamente complicato e stabilendo che i comuni devono essere risarciti da Standard & Poor's, LGFS e ABN AMRO, perché colpevoli di negligenza e condotta ingannevole. Insomma, sta cambiando qualcosa da quelle parti. Di Amanda Benton, che è uno degli avvocati che ha rappresentato questi 13 comuni, è un colpo durissimo per l'agenzia di rating, per anno ha realizzato utili assegnando questi rating senza mai dover rendere conto agli investitori per le loro azioni. Scontata la reazione dell'agenzia di rating, che ha già annunciato ricorso, non siamo d'accordo con la decisione, eccetera eccetera, respingiamo ogni accusa e ricorreremo in appello, eccetera eccetera. Secondo i finanziatori della class action, la sentenza avrà conseguenze globali e potrà spianare la strada ad altre azioni legali, particolarmente in Europa, dove negli anni scorsi sono stati emessi titoli CPDO per oltre 1,6 miliardi di euro. In Italia le tre grandi sorelle del rating, Standard & Poor's, Moody's & Fitch, sono coinvolte già in alcune inchieste della magistratura, tra le quali quella condotta dalla procura di Trani, che ipotizza i reati di agiotaggio, manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate. Questi più che reati sono, francamente, sembrano cose scritte nello statuto stesso delle agenzie di rating, che tra agiotaggio, manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate fanno esattamente quello che vogliono, proprio per intervenire a favore dei propri clienti all'interno dei mercati stessi. Quindi, insomma, il fatto che ci sia stata questa prima condanna certamente è una notizia positiva, e il fatto che possa estendersi un'operazione di questo tipo anche in altre parti del mondo lo è allo stesso modo. I'm dead and broke. detto, l'elezione stessa di Barack Obama non è che convinca poi alla grande Wall Street e le borse. La revisione al ribasso delle stime della Commissione europea sull'economia del vecchio continente pesa infatti sui listini. È finito l'effetto positivo, temporaneo, brevissimo del voto statunitense, il presidente degli Stati Uniti dovrà intervenire sull'alto debito. Ricordate, l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito ieri, gli Stati Uniti non avevano trovato niente di meglio da fare che cambiare per legge il tetto massimo previsto appunto dalle loro leggi del debito che si poteva toccare. Se non avessero fatto così, siccome non avevano alcuna altra possibilità, avrebbero dovuto dichiarare bancarotta, invece hanno cambiato una legge e sono andati avanti. Ciò non toglie che i nodi ci siano e siano oramai arrivati al pettine già da un pezzo. Ora, l'elezione di Obama non convince, come detto, e in particolar modo il discorso sul fiscal cliff che abbiamo accennato sul nostro giornale qualche giorno addietro e che oggi, devo dire la verità, oggi, ovviamente a elezioni concluse anche altri giornali hanno affrontato. Noi cercheremo di fare del nostro meglio in merito a questo grandissimo scoglio che aspetta gli Stati Uniti nel corso del prossimo numero del mensile, che ha oramai pubblicazione imminente. Invece, per quanto riguarda ancora le elezioni statunitensi, io vi lascio alla fine di questo brano a questa intervista che abbiamo realizzato con Massimo Fini stamattina, che vuole dire la sua su ciò che queste elezioni rappresentano e soprattutto su quello che potrebbe accadere di qui in avanti. Circa la metà dei cittadini degli Stati Uniti d'America hanno creduto ancora una volta a Barack Obama, o in senso generale alla democrazia statunitense.
Ma sì, ma le elezioni americane uno non sa se giudicarle seriamente o come un grande gioco tipo Super Bowl, kitsch. Credo che nemmeno Berlusconi avrebbe detto una frase come quella che dice Obama, Michelle non ti ho mai, in un discorso alla nazione che dovrebbe essere serio, Michelle non ti ho mai amata come in questo momento. Insomma, è un baraccone kitsch che non ha nessun senso né all'interno né all'esterno. All'interno perché nemmeno anche i più sofisticati conoscitori degli Stati Uniti riescono a trovare delle differenze decisive fra repubblicani e democratici.
Sì.
Ci vogliono americanisti specializzati e non, ripeto, loro stessi fanno fatica a trovare. In questa elezione poi in particolare, dovendo i programmi, le cose già vicinissime si sono praticamente quasi confusi perché tutti dovevano conquistare il famoso centro, no?
Sì.
Quindi non cambia, non sarebbe cambiato granché in America all'interno nemmeno se avesse vinto quell'altro.
Sì.
Poi sappiamo benissimo che i presidenti non contano assolutamente un cazzo, ma contano le grandi organizzazioni, il major, insomma, che stanno dietro, una volta anche i cervelli, ma adesso loro non hanno più cervelli, no?
Sì.
Quei famosi cervelli 300, quelli che quel pazzo di Hitler gli ha regalato, non ci sono più. All'esterno la politica degli Stati Uniti non può che essere, al di là di chiunque la guidi, che è una politica imperiale. E non è un caso che il pacifista Obama abbia aumentato del 13% le spese militari.
Il Nobel per la pace.
Sì, voglio dire, è una dislessia europea, pensare che i repubblicani sono di destra e quegli altri sono di sinistra, sono esattamente la stessa cosa. Mm-hmm. Non è un caso che negli Stati Uniti ci sono 40 milioni di poveri in senso assoluto, sì, che non hanno nessuna rappresentanza. Ripeto, all'esterno la politica degli Stati Uniti sarà come è sempre stata, soprattutto negli ultimi 20 anni, dopo il crollo dell'URSS, una politica estremamente aggressiva, di aggressione. Da noi, invece di star lì a seguire questo baraccone, avremmo da tempo dovuto, come se fossero, non so, Obama la Madonna e quell'altro Gesù Cristo, dovremmo prendere le distanze dagli Stati Uniti, perché è del tutto evidente, questo è un discorso che abbiamo fatto, credo, noi tante volte, che oggi gli Stati Uniti non sono più gli alleati di un tempo obbligati,
sì,
ma sono, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista militare, degli avversari, dei nemici.
Peraltro sono in netta decadenza, tutti i dati dicono lo stesso, se l'Europa rimane attaccata a loro.
Esatto, è come rimanere attaccato a qualcuno che pur grosso, pur sta diventando cadavere. In questo senso è molto, avrebbe molto più senso rafforzare i legami con la Russia.
Sì, senti, tu hai parlato di decadenza economica e militare, secondo te c'è anche una...
No, poi, sì, dimmi.
C'è anche una sorta di decadenza culturale? Ci sono popoli che gli resistono, ovviamente.
No, ma c'è una decadenza culturale che deriva, ripeto, in parte dalla scomparsa di una vera elite intellettuale negli Stati Uniti, che fino a un certo momento c'è stata, e poi dal fatto che il loro modello di sviluppo porta a un vuoto di valori spaventoso. Li tiene uniti questa ce l'hanno indubbiamente, questa fortissima, come si può dire, fortissimo legame all'identità nazionale, insomma,
sì,
che è più una forma, come si può dire, di immaginaria che reale, però loro si sentono, insomma, il senso della propria nazione loro ce l'hanno. Ti racconterò una cosa interessante e divertente.
Sì.
Negli anni, credo fossero 80, sì, metà degli 80, ero a New York e andai in un locale che si chiama Finnegan, dove si festeggiava la partenza di due irredentisti irlandesi che andavano a combattere in Gran Bretagna, no?
Sì.
E benissimo, quindi voglio dire due alla fine di questa riunione, di questa cosa, tutti si sono alzati in piedi e hanno cantato l'inno americano. Cioè, capisci?
Sì, sì, sì.
È cioè... come se stessero festeggiando la Bader-Meinhof, però alla fine si canta l'inno americano, insomma.
Senti, tante guerre ha fatto Clinton, quante ne ha fatte Bush, quante di fatto ne ha continuate Obama. Ora, la domanda è la seguente: non c'è belva feroce che sia una che, una volta con le spalle al muro, non sia a quel punto costretta a combattere con tutte le proprie forze? Considerando che gli Stati Uniti sono in fortissima decadenza, lo abbiamo appena detto,
sì,
non è facile aspettarsi che in questo prossimo mandato di Obama ci possano essere ulteriori guerre per cercare di risollevare le sorti del paese?
Secondo me è quasi sicuro, cioè, ed è il più grande rischio che si corre, cioè con le spalle al muro, loro faranno quello che per la verità si è sempre fatto, e cioè cercheranno di risolvere i problemi con le guerre, non tanto e non solo per conquistare questo o quest'altro, ma perché gli serve dal punto di vista economico.
Certo, fa ripartire l'industria bellica.
È quello che in fondo ha fatto Hitler, no?
Sì, quindi noi avremo paradossalmente un Nobel per la pace che dichiarerà delle guerre che a questo punto avranno delle conseguenze mondiali, perché se lui attacca l'Iran o la Siria...
Il tutto vuol dire terza guerra mondiale.
La Russia non starà a guardare?
Credo proprio di no, ripeto, questo è un attacco che arrivi fino all'Iran, vuol dire la terza guerra mondiale. Ho detto prima che appunto un gigante indebolito con le spalle al muro ha la tentazione di risolvere le cose con la guerra, però qui c'è una fra Stati Uniti e Israele c'è una differenza di posizioni, cioè gli Stati Uniti per il momento sono in stand-by su una cosa di questo genere, non osano ancora fare una cosa di questo genere, probabilmente non pensano di essere ancora così con le spalle al muro.
Sì.
Israele invece è pronto ad attaccare in ogni momento, e secondo me verrà da lì il coso. Insomma, ci sono stati più volte Obama e credo anche prima di lui lo stesso Bush hanno dovuto fermare gli israeliani.
Quindi siamo proprio alle soglie di?
Direi di sì, perché nel momento in cui l'America toglie la cosa dovrebbe avvenire così, nel momento in cui l'America toglie il veto a Israele di attaccare l'Iran, si scatena il tutto.
Staremo a vedere, chissà cosa penseranno a quel punto tutti gli europei che adesso hanno fatto questo endorsement pro Obama, sembra che l'86% degli europei sperassero in una nuova vittoria di Obama.
Sì, ma ripeto, perché noi giudichiamo gli Stati Uniti con le categorie nostre, e tieni presente che dal punto di vista proprio dell'essere o non essere guerrafondai, sono sempre stati molto più guerrafondai i democratici dei repubblicani. È stato Kennedy, il democratico Kennedy, che ha aperto la guerra Vietnam, ed è stato il repubblicano Nixon, secondo me il miglior presidente degli Stati Uniti, a chiudere la guerra del Vietnam. È stato il democratico Clinton a fare la più assurda delle guerre, che è stata quella alla Serbia, con la coglionaggine degli europei, perché quella era una guerra contro l'Europa parteciparvi è stato proprio un'auto da fè. Poi vabbè, c'è stato prima Bush figlio, ma insomma vuol dire, non, come vedi ti ho citato tre guerre, due sono state fatte dai democratici e uno dai repubblicani, non solo tre guerre, poi in realtà le guerre di Obama sono di più, no?
Cioè
la Libia,
certo.
C'è adesso il tentativo insieme agli inglesi di far cominciare il casino dalla Siria, quindi è la coglionaggine della sinistra italiana, quella di identificarsi in una cosa che credono essere una sinistra americana.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
certo Massimo Fini non gliele manda a dire, ma è la cosa lo sapevamo, come giustamente scrivono in chat, è la coglionaggine della sinistra italiana quella di identificarsi in Obama. E non avete idea di quello che ha detto in merito a Grillo e al movimento grillino, ma soprattutto ai suoi detrattori, ma lo saprete presto perché pubblicheremo anche questo su La Voce del Ribelle in edizione mensile. Invece, per quanto riguarda oggi, mi chiedono il cambio ai vertici cinesi comporterà cambiamento di strategia geopolitica? Allora, io non lo so, naturalmente, suppongo di no, perché almeno per gli ultimi decenni la strategia geopolitica è stata grosso modo la stessa. Per ora, peraltro, scusate, adesso la Cina si trova in una situazione piuttosto interessante, perché naturalmente le quantità abnormi di denaro che possiede in valuta estera, soprattutto in dollari, che deve, delle quali deve disfarsi, saranno utilizzate per venire a fare spese proprio dalle nostre parti, pagando in dollari, cioè pagando in carta straccia, visto che noi stiamo in fase di sold out. No, ancora sold out no, però diciamo che siamo for sale, ecco, per rimanere agli Stati Uniti. Comunque, il fatto della Cina sarà notizia dei prossimi giorni. Cercheremo di capire innanzitutto quale sarà il cambiamento al vertice, ne parleremo più tardi proprio sul quotidiano, però per sapere come sarà il futuro geopolitico della Cina bisognerà aspettare un po', ovviamente. Intervista a Fini. Allora, l'anticipazione più grande che vi do è questa: noi stiamo preparando un numero delle mensile quasi monografico sull'argomento Grillo, perché è ovviamente l'argomento del momento. Naturalmente lo facciamo dal punto di vista giornalistico e volete che Fini non avesse avuto da dire la sua. Pertanto sì, però un'altra cosa che vi posso dire è che ovviamente i nostri abbonati avranno l'intervista anche in edizione audio a disposizione nei prossimi giorni, anche addirittura penso in anteprima rispetto alla uscita sul mensile. Poi mi dicono, e torniamo a un'altra notizia, però mi chiedono: ma gli Stati Uniti possono permettersi una guerra economicamente parlando? Non solo se la possono permettere, che gli frega, loro tanto stampano moneta, ma a quel punto possono giustificare ancora di più due cose: la stampa di moneta a go-go, perché devono finanziare una guerra necessaria, che venderanno come necessaria, e possono giustificare un ulteriore cambiamento della legge per spostare più in alto il tetto del debito pubblico, perché a quel punto c'è bisogno di questa guerra assolutamente, e quindi in tempi di guerra valgono tutte le cose che in tempi di pace non valgono, ivi inclusa ulteriore stampa di banconote, ivi incluso lo spostamento verso l'alto del tetto del debito pubblico. Soprattutto non è che possono forse non permettersi una guerra, come abbiamo visto se la possono permettere, come, ma gli serve come il pane, il piano di aziende che devono ripartire, questo è il punto. Certe invece dobbiamo rilevarne un'altra, che sempre nel giorno di festa di Obama e nei giorni seguenti è passata in secondo piano, ma qui no, qui ne parliamo, e non solo qui per la verità, però in pochi altri posti.
Everything here looks
nostro lettore Sergio che mi scrive un'email e c'entra precisamente, neanche avesse veramente la palla di vetro in questo caso, qual è l'argomento sul quale voglio andare a parare. È proprio quello che ci scrivi, caro Sergio, perché è vero, il grande show di Obama ha messo in secondo piano tutto il resto, ha messo in secondo piano la crisi che sta affamando le persone in Europa, il disfacimento della Grecia, del Portogallo, della Spagna, dell'Italia, le guerre in Siria e in Afghanistan sono passate in secondo piano, le tragedie umanitarie in Congo e la crisi in Mali, che veramente era già in secondo se non terzo o quarto piano. Ma non si tratta di un episodio isolato, perché quanto avviene negli Stati Uniti da sempre ha una risonanza mediatica maggiore rispetto a quanto accade nel resto del mondo. La settimana scorsa i media internazionali, facciamo un esempio, hanno dedicato ampio spazio al passaggio devastante dell'uragano Sandy a New York, invasa dalle onde, cosparsa di rottami, eccetera, eccetera, ignorando quanto avvenuto prima nella Repubblica Dominicana, a Cuba e ad Haiti, dove i danni invece di qualche rottame, sono stati colossali. Nel giorno della festa di Obama e dell'export di democrazia USA, Haiti è in lutto dopo l'ennesima tragedia. L'uragano è stato un disastro naturale che si è rivelato ancora più drammatico a causa della mancata ricostruzione del paese, promessa dagli USA all'indomani del violento terremoto del 2010. In quella tragica occasione Washington si prese l'impegno, occupando militarmente il paese e impedendo l'arrivo di soccorsi da parte di altri paesi, della rinascita economica, politica e sociale di Haiti, mai avvenuta. A questo proposito io vi chiedo, se siete interessati all'argomento, e dovreste esserlo perché è paradigmatico del comportamento degli Stati Uniti nel mondo, di andare a fare una piccola ricerca sul nostro sito, sul nostro giornale, al tasto ricerca e cercare Haiti, perché noi all'epoca, e stiamo parlando del 2010, scrivemmo esattamente questo, dell'occupazione militare del paese e della nessuna intenzione degli Stati Uniti di fare ciò che avevano dichiarato che sarebbero andati a fare, cosa che poi si è ovviamente puntualmente verificata. Ora, che succede a 3 anni di distanza dal sisma? Intanto ha distrutto il 90% delle scuole, il 60% degli ospedali e delle abitazioni, ha ucciso migliaia di persone, ferendone oltre 350.000, ha provocato più di 1 milione di orfani e l'isola è ancora a 3 anni di distanza in ginocchio. 500.000 persone sono senza casa, la metà della popolazione dell'isola vive con meno di $1 al giorno e il 90% dei bambini hanno malattie provocate dall'acqua inquinata e l'epidemia di colera scoppiata all'indomani della tragedia continua ancora oggi a 3 anni di distanza a mietere delle vittime. Everything I love is lost in the world. Wanna start over, wanna be winning, way out of sync from the beginning. I wanna hurry home to you, put on a slow down show for you, track you up so you can put a blue ribbon on my brain. God, I'm very, very frightened. Somewhere to stand instead. I leaned on the wall leaned away. Can I get a minute and not be nervous and not thinking of my day? Disastrosa, ci ha pensato appunto l'uragano Sandy, che ha messo in ginocchio l'agricoltura, come abbiamo visto, già precaria, sollevando l'allarme per almeno 2 milioni di persone ora a rischio fame. Come ha riferito il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, che ha già distribuito beni di prima necessità a 700 famiglie nel sud del paese e a 600.000 persone che vivono ancora in campi profughi a Port-au-Prince, Sandy ha colpito Haiti dopo l'uragano Isaac, seguito a un prolungato periodo di siccità, avendo un forte impatto sulla sicurezza alimentare. L'economia ha sofferto un duro colpo, questo è il report. La maggior parte delle coltivazioni che restavano dopo l'uragano Isaac, risalente all'agosto scorso, sono state distrutte da Sandy, al di là della ironia e dare i nomi, ma questo, di questo abbiamo già detto. Ha affermato questo il primo ministro haitiano Laurent Lamothe. Secondo il governo di Port-au-Prince, la tempesta ha portato colossali danni ai raccolti, al territorio, alla zootecnia, alle infrastrutture rurali del settore della pesca. Alcune zone del nord, del sud-est e della Grande Anse, considerata il granaio dell'isola, sono ancora in buona parte isolate a causa della distruzione massiccia delle strade e di altre infrastrutture. Pertanto La FAO e le autorità haitiane ritengono necessari 74 milioni di dollari entro i prossimi 12 mesi per aiutare il settore agricolo a rimettersi in piedi. In questo contesto, lo scarso accesso della popolazione ai servizi sanitari, la mancanza di igiene e le cattive condizioni di vita hanno rinvigorito l'epidemia di colera, come abbiamo detto, che è tornata a fare vittime nel sud e sud-est del paese. Finora ci sono stati 2.224 persone infette e già 21 morti, parliamo dei giorni scorsi. Sono frasi dette, riportate dal coordinatore nazionale per l'emergenza colera. La tragedia di Haiti è ancora più drammatica se si pensa che la commissione ad interim per la ricostruzione del paese, istituita proprio all'indomani del terremoto per gestire i fondi promessi dalla comunità internazionale, è affidata all'ex presidente Bill Clinton. Ricordiamocelo, Bill Clinton ha fatto ben poco per la ricostruzione dell'isola. Siamo a 3 anni, ripeto, i 2,3 miliardi di dollari stanziati dal Congresso statunitense sono stati finora divisi in 2 erogazioni, la prima per rimborsare i Marines, chiaro, nelle spese sostenute dopo il terremoto, la seconda per rimborsare alla Banca Interamericana per lo Sviluppo, ma dai, cioè sempre loro, la BID, i 479 milioni di dollari chiesti ad Haiti come rimborso del debito. Ma vi rendete conto? Cioè, qui c'è un paese in ginocchio, eppure gli aiuti che gli Stati Uniti destinano alla situazione servono per fare cosa? Per permettere ad Haiti di ripagare i debiti che hanno con una banca statunitense. Roba da matti. Inoltre, circa il 75% dei fondi ricevuti dall'ONU per l'aiuto ai terremotati è destinato al personale tra stipendi, alloggi, trasporti e vacanze, e delle generose donazioni internazionali, cioè il 66%, non è stato investito per la gente di Haiti, ma per il funzionamento delle ONG, che andrebbero rase al suolo, quasi tutte. Parlando di sprechi, e poi mi taccio, il mese scorso Bill e Hillary Clinton hanno inaugurato un parco industriale da 300 milioni di dollari e 250 ettari, costruito a 180 chilometri da dove? Da Port-au-Prince. Il progetto Caracol, previsto già prima del terremoto, è stato finanziato dalla fondazione Clinton, ritenendolo prioritario. E se queste sono le priorità degli Stati Uniti, naturalmente potete immaginare quelle che saranno di qui in avanti. Per quanto mi riguarda e ci riguarda invece oggi è tutto, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Valerio Lomonaco, questa era la Controra, l'appuntamento è da domani alle 15.05 oppure tra poco sul nostro sito, visto che andiamo ovviamente avanti. Grazie a tutti, a domani. And is you.
listen. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go.